il motto «La storia maestra di vita», vogliamo ancora una volta sederci nei banchi di questa scuola, la scuola della storia, e per imparare ancora. Il nostro desiderio di oggi è rispondere a questa domanda. Ci poniamo una domanda e cerchiamo di rispondere. La domanda è questa, un po' strana. Può un dono di Dio, una benedizione salvifica, diventare un idolo? Un inciampo per la fede? Una domanda strana sicuramente, che aspetta una risposta che può venire senz'altro soltanto dalla una seria riflessione biblica. Partiamo da un episodio che riguarda Israele nel deserto. Poi gli israeliti partirono. Durante il viaggio il popolo si perse d'animo e parlò contro Dio e contro Mosè. Perché ci avete fatti salire fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero? Allora il Signore mandò tra il popolo dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente e gran numero di israeliti morirono. Il popolo venne a Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo e il Signore disse a Mosè: forgiti un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo o di rame e lo mise sopra un'asta. E avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Siamo nel deserto. Il caldo è soffocante. Costretti a muoverci da un posto all'altro, senza sosta. L'acqua scarseggia e di pane neanche l'ombra. Per non morire di fame, giorno dopo giorno, costretti a mangiare un prodotto commestibile, senz'altro buono. La scrittura dice, sembra che una volta cotto avesse il sapore di una focaccia all'olio, quindi piuttosto buono. Ma che a lungo andare, tutti i giorni, sempre, solo quello, chi di noi non avrebbe preso allegramente una situazione del genere? Chi di noi non si sarebbe lamentato? Infatti il popolo si lamenta e ricorda i tempi in cui erano schiavi in Egitto, ma mangiavano cose più piacevoli. Erano schiavi, sì, ma potevano mangiare le gustose cipolle, i pesci, i cocomeri, i meloni, i porri, l'aglio. Questo elenco lo troviamo proprio nell'episodio in cui, se vi ricordate quell'episodio in cui Dio dà le quaglie perché si lamentavano, e lo dicono, ma là mangiavamo tutto questo. In seguito alle lamentele del popolo, in questo episodio le loro lagnanze sono espresse con il verbo piagnucolare. Il popolo piagnucolò. Lamentarsi, piagnucolare, pensando a ciò che manca piuttosto a ciò che abbiamo e ringraziare Dio per quello che abbiamo, sono degli atteggiamenti che conosciamo, credo, abbastanza bene. Questo aspetto del piagnucolare per quello che manca e non ringraziare Dio per quello che abbiamo, questo aspetto non deve essere preso troppo superficialmente, pensando che sia una cosa di poco conto, perché è devastante per la nostra vita spirituale. Ci toglie il desiderio di essere riconoscenti, e la mancanza di riconoscenza è alla base della lode. La lode è alla base della riconoscenza verso Dio. Lodare è esprimere riconoscenza, e nel momento che ci lamentiamo piagnucolando, questo toglie ossigeno alla lode. Un credente o una chiesa che ha smesso di lodare il Signore, che non loda il Signore, è in una situazione dir poco anomala, pericolosa, pericolosissima. La capacità di lodare Dio, che sappiamo bene non si limita al canto di inni ispirati, può essere considerato il termometro del nostro stato spirituale. Si è parlato diverse volte in questi ultimi tempi di riprendere nel cammino della fede. Riprendiamo, ricominciamo. Cammino della fede che certi eventi rallentano o fermano. Un modo sicuro per riprendere è quello di essere riconoscenti a Dio per ciò che abbiamo. È smettere di piagnucolare, smettere di lamentarci per quello che ci manca. Quante volte nella mia vita ho dovuto fare questo inventario? Spessissimo. Ok, sono fisicamente piuttosto malandato. Mi manca tanto la possibilità di fare lunghe camminate come facevo un tempo. Amavo molto, per esempio, andare in bicicletta. Sono più di 40 anni che non posso andare in bicicletta. Mi è stato tolto questo piacere. A nessuno piace la sofferenza. E io devo combattere giorno per giorno e notte dopo notte per sopportarla. Fare l'elenco delle cose di cui sento la mancanza sarebbe troppo lungo, ma voglio ricordare a me stesso con forza, con decisione, ciò che ancora ho. Anche in questo caso, ciò che ho, ciò che il Signore mi dona giorno per giorno, l'elenco sarebbe veramente lungo. Torniamo al nostro testo. Le lamentele del popolo suscitano il giudizio di Dio, questi serpenti velenosi. I serpenti sono il segno del giudizio di Dio. Ricordo però che il giudizio divino non deve essere considerato punitivo, ma didattico. Didattico. Attraverso il giudizio Dio dice che Egli è santo, giusto, e che vuole essere così considerato con le nostre parole e con le nostre azioni. Attraverso il giudizio Dio, attraverso questo Dio ci insegna la verità, ci indica il suo volere, la sua volontà. È per questo motivo che l'autore della lettera agli Ebrei può dire, riprendendo un passo dei Proverbi: figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose come per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? È difficile, lo so, quando siamo nella prova, quando siamo nella correzione, pensare a questo. Quando siamo nella prova, che riconosciamo come conseguenza del peccato, non sempre così, ma delle volte ci sono delle prove, delle punizioni che sono una conseguenza del nostro peccato. Non pensiamo però che in quel momento della correzione Dio ce l'abbia con noi. Dio ha smesso di amarci teneramente. No, proprio la correzione, la punizione è la prova che Lui, è la dimostrazione palese che Lui ci tratta come figli, che ci ama teneramente. Dio ha visto, ha considerato le lamentele del popolo, il loro piagnucolio. Queste lamentele, questo piagnucolio, stava portando il popolo lontano dal Signore. Ed è per questo che interviene. Un popolo che stava parlando contro Dio e contro Mosè. Per questo motivo lui ferma questa deriva del popolo e la ferma con il giudizio. Il popolo si rende conto della situazione, si pente e chiede a Mosè di intercedere. Abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. Dio risponde. Però non risponde come avevano chiesto. Non allontana i serpenti, non allontana la prova, non allontana il giudizio, ma dà la possibilità di superare la prova. Questo succede spessissimo. Il Signore si preoccupa più del nostro stato spirituale che di quello fisico. Forse questo non ce ne rendiamo conto. Specialmente quando le cose non vanno troppo bene fisicamente. Ma Dio si preoccupa più del nostro stato spirituale, di quello che siamo dentro, più che del nostro fisico. E per questo motivo forse usa delle prove, che sovente sono di ordine fisico, per permettere al nostro stato spirituale di crescere, di maturare. E questa verità Giacomo l'aveva fatta sua, con forza, l'aveva capito bene questa verità. Fratelli miei, considerate, dice nella sua lettera, una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Da sottolineare il verbo, delle volte mi piace sottolineare quelle particolarità, mi piace sottolineare il verbo usato da Giacomo, considerare, considerate come una grande gioia. È un verbo che richiama il senso di particolare attenzione. Attenzione, sei nella prova, fai attenzione. Per considerare un fatto, una verità, occorre soffermarsi e pensare bene, ragionarci su. Per capire il nesso esistente tra la prova e i suoi benefici effetti, occorre prestare attenzione. Non è automatico pensare per noi la prova uguale Dio ci ama, Dio vuole correggerci per portarci più avanti nella fede. Non è automatico, bisogna pensarci su, bisogna ragionarci. Ragionarci con la Bibbia alla mano, chiaramente. Proseguendo, per cercare di rispondere alla domanda iniziale che ci siamo posti. Può un dono di Dio, una benedizione, trasformarsi in idolo? Il re Ezechia è stato un grande re e di lui è stato scritto: aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide, suo padre. Soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo di Astarte e fece a pezzi il serpente di bronzo che Mosè aveva fatto. Perché? Perché fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto incenso, l'avevano adorato. E chiamò questo, che si era trasformato in idolo, questo serpente, Neustan. Egli mise la sua fiducia nel Signore, il Dio di Israele, e fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui, o che lo precedettero, non ve ne fu nessuno simile a lui. Si tenne unito al Signore, non cessò di seguirlo e osservò i comandamenti che il Signore aveva dati a Mosè. Il Signore fu con Ezechia, che riusciva in tutte le sue imprese. Neustan, tenete presente questo strano nome, che in pratica in ebraico significa serpente di bronzo. Neustan è il nome che Ezechia ha dato proprio a questo serpente, che da strumento di benedizione, da dono di Dio per la salvezza del popolo, divenne un idolo, un dono di Dio che l'uomo trasforma in antidio. Noi uomini, nella nostra stupidità, riusciamo a fare anche questo. Com'è possibile che un dono di Dio dato per la salvezza possa trasformarsi in oggetto di culto idolatrico? Il serpente di rame o di bronzo è ricordato anche da Giovanni, se vi ricordate, come simbolo della croce. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Una frase che fa da premessa alla straordinaria affermazione del versetto 16, conoscete tutti a memoria, lo so, Dio tanto ha amato il mondo che ha dato il suo unico figlio. Un oggetto che è anche simbolo del più grande evento della storia, che è alla base della nostra salvezza, non è cosa da poco. Eppure sono riusciti a trasformarli in idolo. Chiediamoci, almeno io me lo chiedo a voce alta, che cos'è un idolo? È qualcosa o qualcuno che è posto alla pari di Dio o addirittura lo sostituisce. Mammona, per esempio, la ricchezza, è considerato un Dio da Gesù perché nella stragrande maggioranza dei casi l'uomo considera la ricchezza la sorgente di tutte, di tutta la felicità, di tutto quello che ci serve. Il Dio Mammona è sicuramente il Dio più adorato e servito, perché è ritenuto appunto fonte di benessere. Qualcuno ha scritto con ironia: chi crede che con il denaro si possa fare di tutto è indubbiamente pronto a fare di tutto per il denaro. In altre parole, verso la ricchezza l'uomo ha una vera devozione e si mette al suo servizio spesso a tempo pieno. Questa è idolatria. La ricchezza, la notorietà, sono certamente degli idoli più diffusi, ma non sono i soli. Ricordo che ognuno di questi, se considerati di per sé, nella giusta ottica, possono essere strumenti di buono. Chi lo dice che il denaro deve essere sempre strumento di male? Vi sono inoltre però degli elementi che di per sé sono abitualmente considerati positivi, ma che possono diventare idoli. Ne cito soltanto qualcuno. La famiglia. Chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Lo so che tutte le mamme adesso sentono un brivido dietro la schiena, ma anche i padri. La famiglia che diventa idolo. Parole che costano spietatamente contro ciò di cui abbiamo più caro. La famiglia può diventare idolo se prende il posto che spetta a Dio. se l'amore che abbiamo verso la famiglia diventa prioritario e limita il nostro amore per Dio. Ho detto, ne citerò soltanto qualcuno di questi doni che possono diventare idoli. Per esempio, i doni carismatici. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante, dice Paolo, lo squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. I doni carismatici sono chiaramente un dono, un regalo di Dio, che Dio fa alla Chiesa per mantenersi nella giusta via. Ma se diamo, come hanno fatto i Corinzi, se diamo un'importanza maggiore di quelli che devono avere, secondo il piano di Dio, diventano nullità. Io non sarei nulla, dice Paolo. La nullità, la vacuità, la vanità, è spesso associata all'idolo nel linguaggio biblico. Nel Salmo 4 leggiamo: fino a quando, figli dell'uomo, oltraggerete la mia gloria adorando il nulla e ricercando l'illusione? A questo proposito un commentatore scrive: esiste il peccato di essere avvinghiati dal nulla e dalle illusioni, due termini che nell'Antico Testamento indicano appunto l'idolo, il vuoto degli oggetti adorati, la morte insita negli dèi vani e illusori. I carismi, i doni che Dio dà alla Chiesa per il benessere della Chiesa, se privati, dice Paolo, dell'agape, ossia l'amore che è presenza divina, possono diventare idoli, e per i Corinzi avevano sicuramente acquisito questo carattere, perché erano usati per esaltare se stessi. Il dono era diventato più importante del donatore e lo aveva sostituito. Tocco un tasto che, vabbè, prendetelo così come lo dico. Anche un servizio ecclesiale può trasformarsi in idolo se viene a mancare il giusto atteggiamento. L'atteggiamento che è intriso di umiltà, di pazienza, di amore. Giovanni, in una delle sue lettere, condanna l'atteggiamento di Diotrefe, un responsabile della Chiesa, che aspira ad avere il primato. Più vado avanti nell'esperienza cristiana, miei cari, e nella conoscenza della realtà ecclesiale, e più constato una grave mancanza di umiltà nella Chiesa, soprattutto in coloro che sono alla guida d'essa. Ho notato con rammarico, con sofferenza, che troppi responsabili di Chiesa sfoggiano l'incarico ricevuto come un trofeo, come una medaglia al valore. È in questo modo che l'incarico ricevuto diventa una carica, un titolo onorifico, un ruolo che concede autorità, aria viziata che gonfia i polmoni del nostro orgoglio. La mancanza di umiltà concede lo spazio per la costruzione dell'idolo della superbia e fa di un dono di Dio un idolo. Dio ha voluto per te questo servizio? È un suo atto di grazia. Vorrei ricordare che cosa significa grazia? Dono immeritato. Non ti meritavi questo dono che Dio ti ha fatto di essere alla guida della Chiesa. Non te lo meritavi, è un dono della grazia. E io vorrei ricordare che è un dono immeritato. Siamo sempre pronti a mettere la grazia al centro, nel cuore della nostra dottrina, della nostra teologia. Ma perché non riusciamo a metterla anche nel cuore della nostra etica? C'è un episodio in cui, lo conoscete bene, Gesù conferisce un incarico, un particolare incarico a Pietro, in Giovanni 21. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse, non c'erano cappuccini e brioche, c'era Gesù che amava cucinare il pesce. Gesù disse a Simon Pietro: Simon di Giovanni, mi ami più di questi? E gli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: passi i miei agnelli. E poi, andando avanti, passi i miei agnelli è un incarico particolare che Dio offre a Pietro. È da notare, credo, la delicatezza di Gesù, che non rinfaccia a Pietro il suo poco onorevole comportamento, anche se glielo ricorda in modo sottinteso. Vedete, a Gesù poco importa quello che aveva fatto Pietro prima. Ciò che gli preme è sondare il cuore del discepolo nel presente, ora. Egli voleva accertarsi di due cose di fondamentale importanza: se l'amore di Pietro era autentico e se la superbia che ha contribuito a condurlo all'infame gesto era ancora annidata in lui. Dietro al rinnegamento di Pietro, infatti, non c'è soltanto la paura delle possibili conseguenze nel dichiararsi discepolo di Gesù. Ma, per esempio, qual è il senso della prima domanda di Gesù? Mi ami tu più di questi? Che fa eco alle parole di Pietro quando ha detto: quando tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai per me. Io sono cincin più in alto degli altri. La sua risposta però alla domanda del maestro mette in evidenza che nel suo cuore la superbia, sentirsi superiore agli altri, stava venendo meno. Per assolvere l'incarico che Gesù stava per affidargli, la presunzione doveva essere sradicata e il suo posto doveva essere occupato da un sereno sentimento di umiltà. Un responsabile di Chiesa ha senza dubbio il compito di essere propositivo, ma quando diventa impositivo, la cosa fa piuttosto male alla Chiesa. Riflettiamo dopo quello che la Bibbia ci ha mostrato. La lista dei neostan, doni trasformati in idoli, sarebbe senz'altro molto più lunga di quello che ho detto io, e anche diversificata. Ad ognuno i suoi neostan. Sarebbe opportuno però che nel chiuso della nostra cameretta, dopo aver fatto la nostra preghiera, potessimo rispondere a queste domande: c'è qualche cosa nella mia vita che corre il pericolo di diventare un idolo? Sono consapevole dei danni che provocherebbe un simile evento per me e per chi mi sta vicino? Che cosa posso fare per evitare questa deriva trascinata da ciò che Paolo definisce carne? Domande che credo doveroso porsi per seguire sempre nella retta via, quella indicata da Dio. Amen.